Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
You can't cause mama, I'm so hard to hang on all your surround. Actions speak louder than words, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I tell you. I'm about my love for Greece, I wanna place your hands with me. Me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on your surround.
Le 8 e 4 minuti del mattino, buongiorno, ma davvero buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Eccoci qua, il demone del tardi che oggi comincia con una testimonianza di empatia. La mia empatia, tutta la mia empatia, tutta l'empatia del mondo nei confronti di Binyam Gimrai. Lo sapete chi è, no? Il ciclista eritreo che è venuto al Giro d'Italia, ha vinto la tappa, il primo africano nella storia a vincere una tappa al Giro d'Italia, vince, esulta, festeggia, stappa lo champagne e si spara il tappo nell'occhio. Incidente, costretto al ritiro, corsa finita, chiuso, si è dovuto ritirare. No, Binyam Gimrai, uno di noi, je suis Binyam Gimrai, ditelo tutti quanti insieme questa mattina, tutta, ma tutta la mia empatia. Non so perché mi ci sono riconosciuto immediatamente. Tutto il mio spregio invece va a Hannibal, maledetto Hannibal, che è venuto qui a riportarci l'estate del 2003. non ce la posso fare, lo dico subito, ma solo al pensiero non ce la posso fare, anche perché nel frattempo abbiamo scelto la pace e non il condizionatore. E visto che Hannibal alla faccia nostra sta festeggiando per averci portato e per prometterci per mesi la sudata perfetta, speriamo che festeggiando si spari anche lui un tappo nell'occhio e se ne torni a casa. Lui sì che se lo merita, mica Ghirmai, mannaggia. E allora a proposito di bollettini medici, oggi per fortuna abbiamo un nuovo bollettino medico importante che riguarda le condizioni di Vladimir Putin. Video esclusivo del Messaggero, sottotitolo: ecco lo strano movimento del piede durante un incontro, la sindrome delle gambe senza riposo potrebbe essere collegata al Parkinson. Il video, girato il 16 maggio durante un meeting al Cremlino con il presidente tagico, mostra nello zar un particolare movimento del piede. Scrive il Messaggero: Putin contorce il piede sinistro in modo innaturale, quasi a mostrare una condizione di difficoltà, quindi non siamo più nei territori del cancro, ma nei territori del Parkinson. Attenzione dunque, perché se è Parkinson vanno abbandonati gli impacchi di sangue di cervo e bisogna passare agli impacchi di pelo di bradipo. Dunque abbiamo fatto il punto sulle condizioni di salute di Putin. Probabilmente nel pomeriggio verrà diramato un nuovo bollettino nelle edizioni online dei quotidiani italiani, ma c'è un'altra importante notizia sul fronte medical, una notizia che arriva da Pyongyang, dove è stata individuata, meno male finalmente, una nuova cura contro il Covid. La scoperta Kim Jong-un, che è andato in televisione e ha consigliato ai coreani di curarsi con i gargarismi di sale. Ecco, l'OMS ha già avviato un trial parallelo con due platee omogenee di pazienti per capire se contro il Covid sia più efficace il gargarismo di sale di Kim oppure il bicchierone di candeggina di Trump. Lo ricorderete, no? A breve, in ogni caso, i risultati verranno pubblicati su Nature e quindi restiamo a vedere. Intanto si sta consumando un dramma, e un dramma di cui c'è eco anche sulle pagine dei giornali di oggi, perché si sta consumando il dramma di Berlusconi, un dramma che non ha a che fare con la durissima requisitoria della PM nel processo Rubiter, che di lui ha dato una descrizione che in confronto un alpino sembra la Boldrini, un dramma che non ha nemmeno a che fare con le spaccature dentro a Forza Italia, con la Gelmini che oggi dice di non riconoscerlo più, cosa peraltro abbastanza comprensibile perché dopo il 75esimo lifting sembra una statua mal riuscita di Madame Tussaud. No, niente di tutto questo, sono evidentemente altre le ragioni del dramma che in queste ore sta vivendo Silvio Berlusconi, e quelle ragioni si ritrovano tutte nelle foto che oggi sui giornali mostrano Draghi che accoglie con un abbraccio la premier finlandese. Ce l'avete presente, no? La premier finlandese. Ecco, cosa avrebbe dato, cosa avrebbe fatto Berlusconi pur di essere lì al posto di Draghi? Avrebbe rinnegato Putin non una, ma un milione di volte. Avrebbe regalato a Helsinki tutto il gas russo disponibile sul mercato, comprandolo lui con banconote di rubli di piccolo taglio. Come Napoleone avrebbe invaso la Russia in prima persona, guidando le truppe speciali di Mediaset a cingere d'assedio Mosca pur di garantire alla Finlandia la sicurezza dei confini. Avrebbe fatto costruire agli architetti una NATO a grandezza naturale in Costa Smeralda pur di poterci poi invitare la premier finlandese. E invece niente, lei con Draghi e lui a casa. Un dolore, un grande dolore da cui non credo riuscirà a riprendersi. C'è anche molta aria da Prima Repubblica oggi sui quotidiani, perché c'è Andreotti al cinema nel film di Bellocchio, presentato al Festival di Cannes, con intervista al figlio di Andreotti che dice no al cinismo con cui Andreotti viene rappresentato nella pellicola di Bellocchio. Ma soprattutto c'è Craxi, non Bettino, ma Stefania, che è stata eletta, come sapete, alla presidenza della commissione difesa. Dovevano liberarsi di un presidente filo Putin e adesso abbiamo una presidentessa che sembra essere filo Putin, ma questo lo vediamo poi più tardi. Intanto naturalmente la Finlandia, come si diceva, la premier finlandese oggi grandissima protagonista su tutti i quotidiani. Ci sono anche grossi approfondimenti che riguardano il look millennial e sbarazzino della giovane e bella premier che arriva da Helsinki, e poi ci sono naturalmente anche le interviste. E allora più che il look e la bellezza palese che tanto strugge Berlusconi, quella di Sanna Marin, andiamo a vedere le interviste che oggi vengono proposte alla premier finlandese a proposito dell'ingresso del suo paese nella NATO. La intervista al Corriere della Sera, la intervista La Stampa, Marco Zatterin la presenta come una donna in grado di esprimere una forza tranquilla. L'espressione, la ricorderete, era quella coniata ai tempi della vincente campagna elettorale di François Mitterrand, la forza tranquilla, che poi sarebbe stata declinata anche nella campagna elettorale di Giuliano Pisapia. Ma lasciamo perdere, come dire, le chiavi di comunicazione elettorale, andiamo a vedere come racconta Sanna Marin nell'intervista rilasciata alla Stampa la volontà della Finlandia di entrare nella NATO. Signora Marin, si sarebbe mai immaginata di ritrovarsi e di dover gestire un conflitto alle porte di casa? Ho sempre pensato, risponde, che non ci fosse mai una guerra in Europa. Immagino che lei abbia detto che non ci sarebbe stata mai una guerra in Europa. Invece il 24 febbraio la Russia ha attaccato con tutte le forze l'Ucraina e la guerra è arrivata tra noi. La discussione sulla nostra adesione alla NATO è cominciata in quel momento, racconta. Ora che abbiamo presentato la domanda coordinata con la Svezia, il processo si inizia. Le chiedono se è sorpresa del consenso che sembrano mostrare i finlandesi a proposito della richiesta di entrare nella NATO. Era chiaro, dice, che discutere l'adesione alla NATO sarebbe stato un punto di arrivo naturale per la Svezia e per la Finlandia. Lo vedevo però nel futuro, tra 5 o 10 anni, non ora, non adesso. Siamo da molto tempo partner vicini all'alleanza, cooperiamo in numerosi modi diversi, gli altri paesi nordici sono già membri, dall'Islanda ai Baltici. Sapevo che poteva succedere presto o tardi, l'aggressione all'Ucraina però ha cambiato tutto. Cosa vi ha convinti? Le chiedono ancora. Siamo preoccupati, dice, per la sicurezza del nostro paese e dell'Europa. Vogliamo essere certi che non ci sarà mai più la guerra in Finlandia. La partecipazione alla NATO, dice, è una garanzia di pace. Vogliamo assicurarci che la procedura d'ingresso nella NATO sia la più rapida possibile. E così negli stessi termini ne ha parlato con il presidente del Consiglio Draghi durante il colloquio. Poi non cambieranno molte cose, dice, l'importante per noi è essere nell'articolo 5, ovvero affidarsi al principio difensivo fondatore del Trattato dell'Atlantico del Nord, quello secondo cui chi attacca un membro dell'alleanza li attacca tutti, pura deterrenza. Come spiega l'assalto di Putin all'Ucraina? Le chiedono ancora, c'è una sola persona che può rispondere, dice, ovvero Putin. Personalmente non vedo alcuna ragione per questa guerra, vedo solo sofferenza, conseguenze drammatiche, scenari orrendi, ma Putin ha un modo di pensare molto diverso rispetto a noi paesi democratici occidentali. Putin giura che rinunciare alla neutralità è un grave sbaglio, le viene detto. Lo è per noi, dice Sanna Marin, assolutamente no, abbiamo preso questa decisione perché vogliamo massimizzare la nostra sicurezza, non è contro qualcuno o qualcosa, è per la nostra protezione. Non è un errore, è la reazione naturale della Finlandia davanti alla guerra di Putin contro un paese del nostro vicinato. Mi sembra una decisione molto pragmatica. E a questo punto le fanno notare le resistenze e i veti che arrivano per esempio dalla Turchia. La Turchia cerca di bloccarvi, come convincerete Erdogan a non ostacolare il vostro accesso alla NATO? Dobbiamo discutere con calma, vedere se ci sono dei malintesi e nel caso correggerli. La risposta è il dialogo. E ancora poi le chiedono: pochi paesi come la Finlandia conoscono così bene e in modo indipendente la Russia. Non potreste essere voi ad avviare una mediazione diplomatica? E lei risponde: se ci fosse stata questa possibilità l'avremmo già usata senza esitare. Noi non vogliamo che la guerra continui anche solo un giorno di più, ma Putin ha una testa tutta sua. Chi potrebbe farlo allora? E dice Sanna Marin: al punto in cui siamo, l'azione più importante è sostenere l'Ucraina e far sì che vinca la guerra. Dobbiamo armarli, finanziarli, aiutarli dal punto di vista umanitario. Dobbiamo essere sicuri che possiamo farcela, è la sola possibilità per fermare Putin. Dunque, poco spirito di Helsinki 75, ma quello lo si era già capito, e invece una ferrea determinazione a sostenere militarmente l'Ucraina. È sufficiente? Poi le viene chiesto. Sono persuasa, dice, che ci sia bisogno di un'Europa più forte per un futuro prossimo. La discussione sull'autonomia strategica è il dibattito più importante sul tavolo. Mi auguro che sia una ben attiva nei molti settori in cui l'Unione ha bisogno di essere più forte e indipendente, come il cibo, l'energia, l'acqua. È necessario essere certi che in ogni momento siano disponibili i mezzi per rispondere ai bisogni primari dei cittadini, cosa che non succede con i combustibili fossili e l'energia. Dipendiamo troppo dalla Russia e dovremmo essere autosufficiente. Sanna Marin, che era resta un simbolo per quanto riguarda la svolta green, o perlomeno quello è il cavallo di battaglia con cui ha costruito un pezzo importante della sua dimensione politica, ma vale anche per la sicurezza questo piano che presenta. Lei dice: a proposito della sicurezza, la nostra capacità di difesa va rafforzata. E aggiungerei anche la tecnologia, di cui non si parla abbastanza. La Cina e gli Stati Uniti hanno fatto pesanti investimenti nelle nuove tecnologie, dovremmo farlo anche noi insieme, molto meglio di quanto non succeda adesso, per essere sicuri di usare le nostre risorse in modo più efficiente. Attenzione, perché a proposito di questo, tra poco vedremo quella che è l'apertura che fa oggi domani, che è poi questa: l'Unione Europea, più che alla pace, adesso pensa a quanto armarsi. La Commissione Europea vuole usare il bilancio comune e replicare in campo militare l'approccio degli acquisti comuni usato per i vaccini durante la pandemia. Ma tornando a quello che stava dicendo Sanna Marin, dopo leggeremo che cosa scrive domani nel dettaglio. Non possiamo permetterci un'eccessiva dipendenza da altri paesi in un mondo in cui presto tutto sarà digitalizzato. Allo stesso tempo dobbiamo intensificare la cooperazione con i nostri partner democratici, Giappone, India, Stati Uniti, e stabilire rotte commerciali efficienti. Ancora le si chiede se la Finlandia è pronta ad accettare un nuovo sforzo di bilancio comune europeo sulla falsariga del Next Generation EU per affrontare la crisi energetica ed economica che rischia di piombarci addosso in autunno. Risponde così: non siamo in favore di strumenti come questo. È stato difficile far passare il Next Generation al Parlamento finlandese, serve la maggioranza di 2/3, è stata davvero dura. Dovremmo piuttosto utilizzare meglio quelli che esistono, sfruttare i margini presenti nei programmi già approvati, ad esempio per la transizione green e la digitalizzazione. Noi in Finlandia abbiamo investito metà di questi capitali nella transizione verde, abbiamo gli strumenti e possono essere distribuiti meglio. Ci sono 200 miliardi di prestiti che non sono stati ancora usati, procediamo con le risorse che ci sono già. Chiudere, si ritorna alla guerra, c'è molta gente, le dicono che non aveva mai vissuto tutto questo ed è spaventata. Lo stesso vale per chi gli orrori se li ricorda bene, come li tranquillizzerebbe? È comprensibile, dice Sanna Marin, che i cittadini abbiano paura di un'escalation e che il conflitto si allarghi. È un'emozione naturale, nessuno vuole la guerra, ma la guerra c'è, e allora bisogna anche essere coraggiosi, dice, e accertarsi di essere dalla parte giusta della storia, quella che la Finlandia ritiene in questo momento essere la parte giusta della storia. storia è l'atlantismo occidentale, da cui la scelta di entrare nella NATO. Ma come sappiamo e come le viene ricordato anche in questa intervista, il tutto non è così automatico, perché all'orizzonte, e mica tanto all'orizzonte, c'è il veto che viene posto da Erdogan, o perlomeno le condizioni che vengono poste da Erdogan. E quindi ci spostiamo sulle colonne del Manifesto per vedere proprio il fronte turco rispetto all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Ma datemi un secondo, perché nel frattempo i giornali mi sono precipitati a terra e li devo raccogliere. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. Raccolto il giornale, succedono anche queste cose quando si fa una rassegna stampa. Non siamo mica come quelli di Sky TG24, che hanno quei meravigliosi schermi tipo Minority Report, in cui spostano notizie in digitale da una parte all'altra dello schermo. Noi abbiamo i giornali di una volta, quelli di carta, che se li posizioni male poi ti precipitano giù. Ma dicevamo, il veto turco alla NATO, siamo a pagina 4 del Manifesto. Ieri a negoziare per lui sarebbe Erdogan, sul NATO Affair con il vero interlocutore, cioè gli Stati Uniti, c'era il ministro degli esteri turco. L'incontro con il segretario di Stato Anthony Blinken, organizzato a margine della conferenza al Palazzo di Vetro Global Food Security Call to Action, è giunto a poche ore dopo il blocco imposto dalla Turchia a Bruxelles del dibattito tra i rappresentanti dei 30 alleati atlantici sull'adesione di Svezia e Finlandia. Anche ha votato contro l'avvio della discussione, di fatto interrompendola sul nascere, e attraverso il portavoce della presidenza ieri ha recapitato il messaggio a Svezia, Finlandia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti: se le aspettative della Turchia non saranno accolte, un progresso nel processo di adesione sarà impossibile. Indirettamente ha risposto Biden, che oggi incontrerà alla Casa Bianca l'omologo finlandese e la prima ministra svedese Magdalena Andersson. Ieri il presidente statunitense ha promesso a Helsinki e Stoccolma sostegno in caso di aggressione, anche nella fase preliminare di adesione all'alleanza. Poco dopo, da una base militare vicina a Washington, ai cronisti presenti ha detto che le obiezioni turche cadranno e che sì, andrà tutto bene. Parole simili a quelle di Jake Sullivan, il suo consigliere per la sicurezza nazionale. Siamo fiduciosi, ha detto, che le preoccupazioni della Turchia possano essere affrontate e superate. Ankara sa che il suo veto all'ingresso dei due paesi scandinavi può essere scambiato a un prezzo conveniente ed è Washington a poterlo pagare. Tra le richieste turche c'è la definitiva risoluzione della bagarre F-35-S-400. Di che cosa stiamo parlando? Dei due contratti del presidente Erdogan con i due alleati rivali Stati Uniti e Russia. Erdogan vuole la ripresa del programma di consegna degli F-35 che Washington sospese dopo l'acquisizione turca del sistema di difesa aereo russo S-400, e vuole il via libera all'acquisto di 40 F-16 statunitensi, 6 miliardi di dollari, e la cancellazione delle sanzioni introdotte per i legami militar-commerciali con Mosca. Sugli F-16, ieri il ministro degli esteri turco ha parlato di dialogo positivo. La cacciata dalla Turchia dal programma F-35 della Lockheed Martin, 120 aerei entro il 2030, risale a metà 2019. Il Pentagono comunicò all'alleato lo stop all'invio dei caccia e all'addestramento di 34 piloti turchi, mentre i primi missili terra-aria russi, gli S-400 appunto, arrivavano a destinazione. Uno strappo che nemmeno il ritiro americano da Rojava nell'ottobre 2019, che diede di fatto luce verde all'invasione turca, ha potuto ricucire. Sullo sfondo sta poi la questione PKK. Da Helsinki e Stoccolma il governo turco vuole garanzie ed estradizioni, fine del sostegno più o meno diretto alle YPG, le unità di difesa curde della Siria del nord-est, considerate da Ankara organizzazione terroristica come il PKK, e la loro pubblica scomunica, consegna di membri del partito curdo dei lavoratori in Svezia e Finlandia, e poi stop all'embargo dell'embargo delle armi che i due paesi hanno ordinato dopo l'occupazione militare turca di un pezzo del Rojava nel 2019. Quindi la trattativa sarebbe Noveto in cambio di armi, le armi sempre protagoniste del gran bazar delle armi, scrive Alberto Negri sempre sulle colonne del manifesto. Il destino dei curdi, dice, non solo il loro, si gioca al gran bazar delle armi iniziato in queste ore tra Stati Uniti e Turchia per aggirare il veto di Erdogan all'ingresso della NATO in Svezia e Finlandia, che simpatizzano per il PKK da Ankara, considerata appunto organizzazione terroristica come lo YPG e le brigate curde siriane di Kobane e del Rojava, che nel 2014, ricorda Negri, condussero eroicamente la lotta al califfato al posto nostro, un po' come gli ucraini stanno facendo oggi, dice, con la Russia occupante. E poi aggiunge a pagina 15 Alberto Negri: ma tutto sembra dimenticato, come ci siamo scordati i 15.000 morti curdi e le promesse mancate dell'Occidente di protezione dalla repressione turca. Nell'autunno 2019 Trump ritirò le truppe dal confine siriano, lasciando Erdogan mano libera per il massacro. La forza di interposizione che sostituì allora gli americani era russa. Sono bastati 70 giorni per diventare tutti ucraini, ma non 70 anni per diventare tutti curdi o palestinesi. La mala battuta circola in Medio Oriente, dove Turchia e Israele hanno sempre carta bianca. La Turchia, membro NATO dal 1952, è di nuovo in guerra contro i curdi, con numerose vittime tra i civili, ma l'Alleanza Atlantica fa finta di non saperlo. Il 17 aprile Ankara ha lanciato una nuova campagna militare nel Kurdistan iracheno e nel Rojava siriano. Dobbiamo sradicare il PKK, è la motivazione di Erdogan, che con questo slogan raccoglie consensi in patria oltre il suo partito. Ma non erano questi i curdi combattenti che avevamo celebrato come i nostri eroi? Domanda Alberto Negri. Evidentemente non lo sono più, anzi noi a Erdogan diamo un solido aiuto bellico, ma Erdogan non basta, un silenzio complice per spazzare via i curdi, vuole altre armi. Il sultano che ricatta l'Europa con i profughi e ha visto esplodere l'inflazione al 70% con la lira turca ai minimi su dollaro ed euro, sta alzando il prezzo del veto al nuovo allargamento della NATO. Così la presenta e la racconta Alberto Negri. Ma appunto vi dicevo dell'apertura di Domani di Oggi sul riarmo europeo. L'Unione Europea, più che alla pace, adesso pensa a quanto armarsi. Francesca De Benedetti sulla prima pagina di Domani. L'Europa va al riarmo. Come ha comprato i vaccini, vuole comprare le armi e per le armi vuole spendere di più, diminuendo al contempo il controllo democratico. La tendenza precede, scrive la De Benedetti, l'aggressione dell'Ucraina, ma non bisogna perdere lo slancio che la guerra ci dà, dice Ursula von der Leyen. La Commissione UE presenta i piani per il futuro e non sono solitari. Anche i governi si riarmano, mentre l'Europarlamento prepara una riforma dei trattati che va nella stessa direzione. La nostra spesa militare è insufficiente, dice la Commissione, che parla di scelta tecnica, non ideologica, e accompagna le conclusioni con un grafico. La UE sembra Davide in confronto ai Golia russo e cinese, ma il divario di investimenti racconta solo una parte della storia. Bruxelles cita i dati dell'aumento delle spese militari. Dal 1999 al 2021 la UE nel complesso ha aumentato le spese solo del 20%, gli Stati Uniti del 66%, la Russia del 292%, la Cina del 592%. Eppure Mario Draghi ha notato che la UE spende tre volte più della Russia. Il fatto è che la Commissione, indicando la UE come fanalino di coda, si basa sull'incremento delle spese, non sul loro ammontare, che è incomparabilmente più alto in Europa che in Russia e che negli Stati Uniti continua a crescere. Non prospettiamo una corsa al riarmo, ma uno stop al disarmo silenzioso, sostiene l'alto rappresentante UE Josep Borrell. L'obiettivo di Bruxelles è sempre più nitido: sotto l'ombrello della difesa europea non c'è solo il coordinamento e l'ottimizzazione delle spese, va aumentata anche la quantità. Bruxelles stila una lista della spesa: rimpinguare subito i magazzini svuotati per aiutare gli ucraini, ma pensare anche alle armi futuribili del lungo periodo, droni, difesa cyber e così via. L'investimento pilota della Commissione per avviare primi acquisti comuni copre fino al 2024. Con mezzo miliardo del bilancio europeo, Bruxelles dice di voler incentivare i governi a comprare insieme e cita l'esperimento fatto per i vaccini. In quel caso la Commissione ha tenuto segreta la composizione della squadra negoziale, l'articolazione esatta delle spese e ha rivelato qualcosa sui contratti solo dopo la pressione di eurodeputati e società civile. Le misure annunciate ieri dalla Commissione non nascono con la guerra in Ucraina, ma elevano a potenza le tendenze in corso. Bruxelles dice di voler incentivare i consorzi tra stati con l'esenzione dell'IVA. Von der Leyen aveva parlato di esenzione dell'IVA, di sgravi agli acquirenti di materiale bellico già a settembre nel discorso sullo stato dell'Unione. L'esistenza di un consorzio senza opportuni vincoli non elimina di per sé il rischio di doppioni. Ai cacciabombardieri di sesta generazione Tempest sta lavorando l'Italia con Regno Unito e Svezia, in parallelo Francia e Germania finora lo stanno facendo. Finora l'esistenza di un fondo europeo per la difesa non ha spinto di per sé i governi a lavorare insieme come la stessa Commissione attesta. Nonostante nel 2020 la spesa per la difesa europea sia aumentata, gli investimenti fatti in modo collaborativo sono calati all'11%. Il fondo europeo per la difesa che Bruxelles vuole ampliare e che è nato nel 2016 sotto l'impulso dei colossi dell'industria militare, finora è andato a vantaggio di pochi paesi, Francia, Germania, Italia e Spagna, e pochi big: Leonardo, Indra, Safran, Thales, Airbus. I giganti dei quattro paesi più sovvenzionati coordinano il 68% dei progetti. Sono già in ritardissimo, chiedo scusa ad Alessandro Principe che è pronto dall'altra parte del vetro con le notizie delle 8:30. Noi ci risentiamo tra poco al Demone del Tardi con la seconda parte.
Oh,
solo applausi per Paul Weller e Mick Talbot che tornano con You're the Best Thing ad aprire questa seconda parte del Demone del Tardi qui sulle frequenze di Radio Popolare. Uno dei temi di giornata anche sui giornali, lo avete sentito nel giornale radio delle 8:30, il tema del grano con l'orizzonte di una pesante, profonda, rischiosissima crisi alimentare. Come tratta il tema La Verità oggi nel titolo, manca il grano, riparte l'invasione. L'invasione che naturalmente per La Verità non è esattamente quella dell'Ucraina, bensì l'invasione degli immigrati che, spinti dalla fame, torneranno a premere sulle nostre coste. L'altro tema, anche questo l'avete sentito nel giornale radio, è il piano europeo da 300 miliardi per staccarsi dal gas russo. Questa è l'apertura del Messaggero di oggi. L'Europa spinge su che cosa? Sul nucleare. Le pagina 1 e pagina 2 del Messaggero sono dedicate proprio al tema. Aiuti UE da 300 miliardi per lo stop al gas russo, non solo nucleare ma anche più carbone, spinta alle rinnovabili, ma atomo e fossili necessari per 5-10 anni, nuovi prestiti per l'Italia, l'atomo torna in agenda, via al piano per installare pannelli solari sui tetti di tutti gli edifici pubblici e privati, ma la centralità dell'atomo e anche del carbone sta nella concretezza dei fatti e delle cose. A proposito di energia, ricorderete la tassa sugli extra profitti che era stata annunciata dal governo. Si era detto fin da subito: attenzione, perché sarà ragionevolmente e molto probabilmente oggetto di contestazioni anche di natura legale. Bene, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi è proprio extra profitti. La protesta delle imprese è rivolta tra gli operatori italiani dell'energia dopo il via libera al decreto legge aiuti, dal quale emerge più che raddoppiata l'aliquota sulla tassazione degli extra profitti, aumentata dal 10% al 25%. Secondo i principali gruppi privati, da Edison a Erga, la francese Engie, si tratta più che di una tassa sugli extra profitti, di una tassa sul fatturato che crea disparità tra aziende dello stesso settore, e c'è chi non esclude il ritorno a vie legali per l'appunto. Intanto i consumi americani sono in caduta e Wall Street crolla, Standard & Poor's a meno 4,09 per 100. Ma torniamo alle questioni che riguardano alla difesa, anche se dalla tragedia della guerra oscilliamo verso la commedia italiana, perché quando si parla di difesa si parla di quanto è accaduto a proposito della commissione difesa e della sostituzione di Petrocelli, detronizzato in quanto filo putinista, con un nuovo candidato. Doveva essere Ferrara del Movimento 5 Stelle, che però sembrava alla fine essere quasi più filo putiniano di Petrocelli. Nuovo candidato del Movimento 5 Stelle, che però piaceva a Conte ma non piaceva a Di Maio. Nel frattempo tutti gli altri, a parte i 5 Stelle e a parte il Partito Democratico, che non ha votato a favore, preparavano il trappolone, ovvero la candidatura di Stefania Craxi, che ieri è stata eletta, come ben sapete, presidente della commissione difesa. Insomma, si è fatto di tutto per liberarsi di un presidente putiniano, e vai a vedere un po' la beffa del destino. Sembra che Stefania Craxi possa esserlo altrettanto. Se ti chiami Craxi puoi essere putiniana, è il titolo del Fatto Quotidiano, e stanno tornando fuori, come dire, tutte le posizioni tendenzialmente putiniste espresse in passato proprio da Stefania Craxi.
Putin è una figura che è stata molto divisiva, è stato facilissimo per alcuni dipingere Putin come un autarca. Il presidente russo e zar, io credo nella sua interpretazione, vada letto come guida autorevole, capace di risollevare in Russia sentimenti patriottici, famoso nazionalismo russo, che è alla base di tanta parte della storia di quella nazione. Infatti non si può comprendere Putin come politico se non si fa a fondo un'operazione che lui ha fatto in questo senso, cioè ridare un orgoglio nazionale a quella nazione. Cito ad esempio il caso della Crimea, ne stavamo parlando poco fa. La Crimea è, come dire, un fatto abbastanza... Certamente le azioni di forza vanno sempre condannate, però in realtà la vicenda della Crimea e la vicenda dell'Ucraina non sono frutto di un'aggressione russa tout court, ma sono frutto prima di quello di un'aggressione fatta da parte dell'Occidente che pretendeva che l'Ucraina diventasse un avamposto dell'Occidente, addirittura aderisse al patto atlantico. E onestamente sono nazioni che sono sempre state, diciamo, nell'alveo dell'influenza russa, era ovvio che ci sarebbe stata una reazione. Vorrei dirvi perché a me Putin piace. Intanto è la storia di un leader che nasce dal nulla, un outsider che si afferma dopo un lungo travaglio, quindi come sempre succede nelle lotte politiche, che sono lotte dure, quelle forgiano una classe dirigente politica, cosa che non succede più nel nostro paese. Quello che mi piace di Putin è il suo proporre un modello alternativo alla globalizzazione imperante, tentando anche di imporre schemi differenti agli attuali modelli di uniformità culturale. E che strano e bello un leader che, mentre i leader occidentali parlano di spread, di banche, di finanza, un leader che parla di valori, di orgoglio nazionale, di sentimenti. Grazie.
Valori, orgoglio nazionale, sentimenti, un leader che nasce dal nulla, che si è fatto da sé, forgiato dalla lotta, figura autorevole, aggredita dall'Occidente. Insomma, questa era la sintesi di quanto sosteneva Stefania Craxi, che oggi però smentisce, intervistata da Concetto Vecchio sulle colonne di Repubblica. Le viene chiesto qual è la sua posizione sull'invio di armi all'Ucraina. Sono la figlia di un uomo politico che ha sempre sostenuto i popoli che lottavano per la libertà. Dice: la resistenza ucraina va appoggiata senza se, senza ma. Ok, ma non diceva, gli ricorda Concetto Vecchio, che la Crimea era filorussa? Mai stata filorussa, dice. Come tantissimi mi sono battuta per un dialogo con il Cremlino, è stato un fallimento. E poi le viene chiesto ancora, il Movimento 5 Stelle insiste per un nuovo passaggio parlamentare, lei dice è tutto pretestuoso, ma poi aggiunge: adesso siamo alle prese con l'arroganza russa che vuole imporre un nuovo imperialismo, al contrario, come dire, della dotazione valoriale che attribuiva a Putin nella dichiarazione che abbiamo sentito poco fa e che contrastava invece l'altro imperialismo. E allora la provoca Concetto Vecchio: non è imperialismo anche quello americano? E lei dice: l'atlantismo va declinato senza subalternità, facendo valere il primato e le ragioni della politica. Serve un surplus di diplomazia che va dispiegato nel tentativo di un dialogo da perseguire con durezza e unità. Insomma, ci fa tutto un giro intorno. E però, siccome Stefania Craxi è di Forza Italia, le viene ricordato che Berlusconi sembra più indulgente con Putin, e lei si schernisce: non direi, sull'invasione continua a usare parole molto nette. Sembra a Stefania Craxi, non sembra la Gelmini, che come abbiamo ricordato oggi dice: non lo riconosco più Berlusconi, e nemmeno a Giuliano Urbani. Chissà se qualcuno se lo ricorda Giuliano Urbani, che è stato uno dei principali rappresentanti della prima Forza Italia, amicissimo di Berlusconi, ministro della Repubblica, dotato di una delle prime tessere del partito, che oggi intervistato, non mi ricordo più se sì, sulle colonne del Corriere della Sera, dice invece che malinconia il comizio di Silvio, ormai è fallito il progetto liberale, mi verrebbe voglia di buttare via la mia vecchia tessera. Ma intanto restiamo sul pasticciaccio della elezione di Stefania Craxi nella commissione difesa, ribaltone in Senato, Craxi beffa il candidato del Movimento 5 Stelle, Conte evoca la crisi, la evoca ma non la fa, Conte che è abbastanza specialista dei penultimi ultimatum, Matteo Pucciarelli, tra gli altri, ricostruisce tutta quanta la vicenda per filo e per segno sulle colonne di Repubblica, ma le ricostruzioni le ritrovate un po' su tutti quanti i giornali. Non la riprendo perché abbiamo poco tempo e invece vado a prendere uno dei grandi temi di giornata, ovvero l'entente cordiale, il possibile entente cordiale tra Liliana Segre e la Ferragni. Come sapete, il fatto che Liliana Segre abbia incontrato alla stazione centrale di Milano la Ferragni, le abbia proposto di farsi testimonial della conoscenza dell'olocausto tra i giovani, ha scatenato un pandemonio e una ridda di dibattito. Ne scrive tra gli altri Assia Neumann, Diane sulle colonne della Stampa, e dice: ieri la senatrice Liliana Segre, dopo un incontro al binario 21 della stazione centrale di Milano, ha sconvolto internet con quella che mi sembra l'affermazione più audace della storia recente. Mi piacerebbe incontrare Chiara Ferragni, vorrei invitarla a visitare con me il memoriale della Shoah di Milano. Questo è quello che ieri appunto ha detto Liliana Segre in questo incontro al binario 21, e a proposito di incontri apre a un incontro e le piacerebbe incontrare per l'appunto la Ferragni. E dunque anatemi e urla scritte in maiuscolo nel mondo dei social, commentatori impazziti che si dicevano disgustati dal solo pensiero che Ferragni, un influencer, Auschwitz non si tocca, si sostituisse alla scuola. Innanzitutto, scrive Assia Neumann, Diane, se fosse così non mi sembra che la scuola abbia prodotto mirabolanti risultati leggendo pensieri e sintassi di queste persone. In secondo luogo, io la senatrice Segre la capisco, a 91 anni la immagino un filo stremata dal dover raccontare ininterrottamente la propria storia, magari vorrebbe solo fare la nonna, ed è esattamente come ha detto lei. Ma se i giovani non arrivano, è forse stato tutto quanto inutile? Ecco, coinvolgere Casa Ferragnez, lo zoo di vetro nel quale amiamo tutti rifletterci, è una mossa intelligentissima. Il medium è il messaggio, e se i mezzi di comunicazione si evolvono bisogna adeguarsi, non è svilire la storia, è solo capire che il mondo è cambiato. Aggiunge poi: è un pensiero che dà fastidio, ma va considerato, la verità non basta più a se stessa. Siamo in un momento storico nel quale esistono persone che non credono a ciò che vedono, il negazionismo è ben esibito e coccolato, non ci si vergogna nemmeno a scrivere pubblicamente che Segre è una nazista e che dovrebbe parlare della Palestina. Quello che il ventremolle del paese definisce baratro culturale, io la chiamo opportunità. E poi conclude: mio nonno è stato in campo di concentramento, io lo so di cosa stiamo parlando, e che Ferragni accetti l'invito e che magari si faccia un selfie con la senatrice Segre mi sembra una cosa di magnifica modernità. Questo è uno dei contributi che oggi troviamo sui quotidiani a proposito dell'invito di Liliana Segre a Chiara Ferragni perché si incontrino e possano, come dire, essere testimonial comuni per generazioni diverse di quello che è stata la Shoah e dei valori dell'antifascismo. Manca un minuto e allora per chiudere vi segnalo delle opportunità di lavoro. Il lavoro ce n'è tanto, e lo testimonia l'esperimento che ieri ha fatto Libero, che oggi utilizza come apertura: in un'ora abbiamo trovato tre lavori. Libero, che si è camuffato da quarantenne senza lavoro e racconta che con un curriculum finto, zero esperienze, ha provato per 24 ore a chiedere un impiego, ne abbiamo trovati tre in un pomeriggio con paghe da 1200 a 1800 euro, eppure ci sono 2 milioni di disoccupati e 2,5 milioni di persone con i sussidi. Libero dunque trova facilmente lavoro, lo trova soprattutto nel mondo dei rider, come racconta nel articolo. Le paghe, dice, sono buone e interessanti, quindi chissà mai che domani sera non compriate la pizza e scopriate che a portarvela è stato stato Sallusti che ha deciso di fare una scelta di vita, abbandonare il giornalismo e lanciarsi nella pedalata giovanile del mondo dei rider così ben pagato. Alle 8:56 minuti chiudiamo la puntata del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina alle ore 9. Tra poco Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni con Prisma. Ciao, buona giornata.